8 e 6 minuti primi di questo mercoledì 21 dicembre 2022. Questa voce vi dà il buongiorno e vi ricorda i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in redazione via dei Voci 56, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo l'agenda ricchissima di appuntamenti di questa settimana. Innanzitutto partiamo dal fatto che Alfredo Cospito è arrivato al 63esimo giorno di sciopero della fame in regime di 41 bis. Proprio nella giornata, proprio un paio di giorni fa, la Cassazione ha rigettato la sua richiesta appunto di uscita dal 41 bis, quindi Alfredo rimane purtroppo in regime di 41 bis e sta continuando il suo sciopero della fame. Per questo, per tutti gli altri detenuti e detenute, per tutti anche i pestaggi, i suicidi che ci sono stati in carcere in questo 2022, veramente funesto da questo punto di vista, invitiamo tutti e tutte a partecipare al presidio che ci sarà il 31 dicembre sotto il carcere di Re Bibbia, consueto appuntamento con il presidio di Radio Onda Rossa contro ogni carcere giorno dopo giorno, appuntamento alle ore 10 all'angolo tra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti. Vi ricordiamo sempre a proposito di carcere che è uscita anche Scarceranda 2023, potete trovarla qui in via dei Volci 56 oppure sul nostro sito www.ondarossa.info, trovate tutte le informazioni per reperirla sia in quartiere qui a San Lorenzo sia in una lista di centri sociali e librerie della città. Vi ricordiamo anche che il 23 dicembre alle ore 18 ci sarà la tombolata a sostegno di Radio Onda Rossa con musiche cibarie curate dalla redazione di questa radio. L'appuntamento è in via Galeazzo Alessi 96-98, come mi confermano dall'altra parte del tavolo, alla Santa Libirata la Carretteria. Non so se vuole dirci qualcosa su questo, ma niente, no, non c'è.
No,
nulla.
Mi piace la lettura spelling del nome dell'associazione. Non sentivo cibarie, tra l'altro, dall'83.
Penso
una derrata d'aiuti per il terremoto dell'Irpinia, ma comunque in realtà è una festa, è una tombolata. Saremo venerdì 23 tutti insieme alla Certosa in via Galeazzo Alessi. Venite e partecipate.
Tra l'altro, a parte questo spottino veramente di bassa qualità, comunque troverete anche queste due voci, quindi non fatevi sfuggire questa occasione di poterci conoscere di persona, soprattutto chi è dall'altra parte del tavolo, insomma, fornirà autografi, farà disegnetti, insomma, sarà lì a intrattenere la folla. Quindi il 23 dicembre dalle ore 18 alla Certosa, vi ricordiamo, via Galeazzo Alessi 96-98. E quando sono le 8 e 11 minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto iniziamo la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola, come titolano un po' tutti gli altri quotidiani in questa giornata ricca di avvenimenti, come ci ricordavano qui dall'altra parte del tavolo. In particolare focus ovviamente è sulla manovra. Corriere della Sera titola: manovra volata nel caos, il MEF, se la Camera è d'accordo, via libera anche senza modifiche, confermato il voto di fiducia. Partiti ancora divisi sugli emendamenti, niente scudo penale per i reati fiscali. Una manovra al photo finish, la definirei, un qualcosa così in volata fino all'ultimo. C'è poco interesse qui in redazione stamattina per questo tema, ma io comunque ci tengo a sottolinearlo. Siamo sulla... Prego, prego.
C'è grande preoccupazione per il bonus diciottenni che contavo di spendere l'anno prossimo, e qui invece forse sarò tagliato fuori. Ecco, in relazione alla manovra ci interessa soprattutto per questo.
Sì, sì, assolutamente. Senza contare, insomma, che 18 anni ce l'avevi negli anni 80. Comunque, a parte questo, insomma, noi andiamo sull'editoriale del Corriere, spalla di sinistra, l'Europa spinta dalle crisi. L'articolo è di Sabino Cassese. Che cosa ci insegna il caso di corruzione in cui è stato coinvolto il Parlamento europeo? Sabino Cassese prova, diciamo, a estrapolare qualche informazione dal cosiddetto scandalo Qatargate che sta infiammando Bruxelles in queste ore. Peraltro nella giornata di ieri sembrerebbe essere stata coinvolta anche la Commissione, in particolare il dipartimento di Borrell. Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma sui giornali tiene banco la questione ormai da diverse settimane. Ancora sulla prima del Corriere, la fotocopertina è dedicata all'Afghanistan, in particolare alla notizia di politica estera che in qualche modo fa capolino un po' su tutte le prime pagine dei giornali di oggi. Il regime di Kabul, infatti, la decisione a tempo indeterminato, i talebani vietano l'università, le ragazze non devono studiare. Proprio nella giornata di ieri, infatti, i talebani hanno diffuso un comunicato con cui, o meglio, un'ordinanza con cui si dice no in maniera indeterminata all'istruzione universitaria per le donne afghane. Per quanto riguarda la prima del Corriere non c'è null'altro, c'è solamente la foto, c'è la notizia, insomma, l'altra notizia di giornata per quanto riguarda la politica estera, che è la visita di Zelensky negli Stati Uniti per incontrare Biden. Parlerà al congresso in seduta comune questa sera, la prima visita da quando è iniziato il conflitto con la Russia, quindi insomma significativo che sarà proprio negli Stati Uniti questa prima visita. Andremo a leggerci in sede di nella parte di rassegna stampa legata alle pagine interne qualche approfondimento su questo. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, penso che abbiamo terminato.
Il Messaggero invece titola sul bonus sul merito ai diciottenni: manovra a doppio premio, cumulabile a chi prende 100 alla maturità e redditi bassi, resta l'aiuto per lo psicologo, fisco, stralcio cartelle fino a 1000 euro, niente scudo penale. Questo è il titolo che sceglie il Messaggero, una specie di sintesi delle norme attualmente in discussione per la manovra finanziaria di quest'anno, sempre in parte legate ai provvedimenti del governo. C'è la questione autonomia differenziata, tipicamente il Messaggero, che quotidiano di Roma, presta grande attenzione a questo tema. Ormai da anni ho ospitato analisi e commenti per opporsi al tentativo di devoluzione verso le regioni di ulteriori competenze e risorse, che penalizzerebbe ovviamente le regioni che hanno un gettito fiscale più basso, quindi in massima le regioni più povere. Oggi l'appello è quello di Francesco, è raccolto da Francesco Bechis, che dice: l'autonomia si discuta in un'aula, la richiesta ignorata dei giuristi, la bozza Calderoli aggira il Parlamento. Appunto, in riferimento al fatto che parte dell'autonomia differenziata è stata inserita dentro un decreto legge che porta la firma di Calderoli, che in quanto tale non avrebbe necessità di passare per le aule del Parlamento, ma soltanto per l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Ancora dal Messaggero, la prima pagina, una notizia e non è una notizia, perché secondo il Messaggero il ministro Valditara avrebbe detto basta ai telefonini in aula scuola. Non ci risulta che fino all'arrivo del ministro Valditara invece i telefonini fossero consentiti e incentivati, tant'è che il Messaggero riporta questa notizia della circolare, appunto, del ministro dell'istruzione e del merito. C'è poi in taglio basso, la prima pagina del Messaggero, riferimento alle vicende più locali di Roma, in particolare alla corsa delle regionali, perché negli ultimi 48 ore si è definito quello che sarà il candidato del centrodestra. Si parla di Rocca, ex presidente della Croce Rossa Italiana, avere un sorriso di compiacimento.
Non vedevamo l'ora di un'altra campagna elettorale. Oggi ci sono 2-3 interviste a Rocca, ce le leggeremo tutte.
Anche appunto il Messaggero, tra l'altro la firma prestigiosa di Mario Aiello, dedica un...
Noto un velo di ironia nella tua affermazione. Che cosa ti ha fatto il povero Mario Aiello?
Anzi, sono stupito della discesa in campo. Ma appunto il Messaggero ormai giornale fortemente meloniano, infatti,
come prima era Draghiano.
Esatto, basta che qualcuno comandi, il Messaggero è lì a sostenerlo, e fa lo stesso con Rocca, che è in profumo di vincere le elezioni a mani basse. Il Messaggero gli tira la volata: Giubileo ed Expo, sfide per il Lazio, il candidato del centrodestra, rifiuti e sanità, ecco cosa voglio cambiare, virgolettati che potrebbero essere copia incollato, credo, a tutti i candidati per tutte le elezioni in questa regione. Stanno un po' bene su tutto, ma questo è, c'è ancora un approfondimento, sempre per rimanere in tema di Regione Lazio, sullo scandalo che ha coinvolto un avvocato Tedeschini, mi pare fosse, che negli ultimi giorni è venuto fuori, e il Messaggero oggi dedica ancora un approfondimento a questa vicenda, lo scandalo a Roma, gli affari della cricca tra consulenze e sentenze pilotate. E poi non posso non dare la notizia principale, che sta sulla prima pagina del Messaggero: foto gigantesca, sono colleghe, si scoprono sorelle. New York, Cassandra e Julia, dalla somiglianza alla prova del DNA. Se volete sapere ogni cosa di questa vicenda, pagina 13 del Messaggero oggi trovate, oltre che la foto che già troneggia in prima pagina, tutto quello che c'è da sapere su questa incredibile storia a New York.
Quando sono le 8:18 torniamo seri da questi microfoni, perché veramente stamattina si fatica a trovare un filo narrativo. Noi andiamo sulla prima pagina della Stampa, dopo aver esplorato il gossip del Messaggero. Stampa che titola: manovra, rissa nel governo, salta lo scudo, salva evasori. Non capisco perché non ti emoziona questa volata al photo finish della, cioè questo voto il 25, niente, non ti appassiona nulla proprio ormai della politica interna di questo paese.
Solo il bonus 18 anni.
Comunque, parla Renzi, solo marchette, la stampella delle destre è Conte, riparte diciamo l'accusa solida di Matteo Renzi nei confronti di Conte, maggioranza spaccata, venerdì il voto di fiducia, restano gli aiuti al calcio. Ci sono diversi articoli di approfondimento, Stefano Lepri titola: questa finanziaria non pensa al futuro. Poi vabbè, ci sono diversi retroscena di dubbio gusto, il patto Meloni-Giorgetti nel tutti contro tutti, gli ospiti amici della RAI nella lista segreta di Giorgia, insomma potremmo continuare a lungo, però diciamo vi risparmiamo questa tortura. Sulla spalla di sinistra l'editoriale di Cacciari è: la dittatura delle leggi che i cittadini non capiscono. Ancora una volta in questi anni di disordine globale emerge nei discorsi di chi dovrebbe guidarci elite politiche, economiche, intellettuali, quella parola chiave in forza della quale vorremmo distinguerci da altre culture e società, l'idea che vantiamo come nostra proprietà, se non nostro esclusivo possesso, ovvero libertà. Cacciari che continua insomma sul filone che ha seguito sulla Stampa nelle scorse settimane, si è anche espresso peraltro sulla vicenda di Alfredo e del 41 bis, magari gli andremo a dare anche un'occhiata anzi di lettura delle pagine interne. C'è un articolo a firma di Ludovico Poletto con che si intitola Il codice caro figlio, galere disumane, no all'uso politico delle nostre carceri, il problema è garantire l'equilibrio tra le diverse esigenze, quelle della sicurezza chieste dalla società, la difesa sociale, quelle di chi il carcere lo vive perché al suo interno ci opera. Articolo che andremo a leggere sicuramente più tardi. C'è anche uno specchietto sulla scuola: cellulari vietati in classe perché è giusto parlarne. Viola Ardone scrive: ragazzi, posate i cellulari per favore. Riferimento è alla circolare della giornata di che uscita dalla giornata di ieri del Ministero della Pubblica Istruzione, che vieta l'utilizzo degli smartphone all'interno delle classi. Viola Aldone cerca un po' di problematizzare questa scelta e lo approfondisce a pagina 25 della Stampa. La fotocopertina della Stampa è dedicata a Zelensky, che vola appunto da Biden, presidente ucraino, oggi a Washington, è atteso alla Casa Bianca per discutere dei missili Patriot, la famosissima questione dei missili Patriot. Anche per quanto riguarda la stampa direi che è tutto, possiamo passare dall'altra parte del tavolo.
E passiamo al Fatto Quotidiano, che anche come al solito dedica in prima pagina un ampio spazio a un fotomontaggio. Questa volta il tema di giornata è quello della difficoltà della maggioranza a trovare una quadra sulla manovra finanziaria, e tant'è che appunto il fotomontaggio che sceglie il Fatto Quotidiano è una grande bolla, credo di sì, un pentolone, non saprei, comunque un insieme nebuloso e fumoso da cui emergono pezzi di Salvini, pezzi di Berlusconi, pezzi di Meloni, in una situazione abbastanza caotica insieme a gli strumenti del, come si chiamano le macchinette per pagare con la carta di credito, non mi viene il POS,
il POS, sì, ma so, a parte il fatto che
il metodo di pagamento adesso
non conosci questa cosa, perché giustamente come ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ai rave non si paga col POS, ma a parte questo volevo sottolineare le tue
euro anche ai rave si usa.
Volevo sottolineare le tue doti di telecronista, comunque hai descritto questa vignetta in maniera impeccabile, eh? Cioè proprio era come toccarla proprio.
Il titolo è Casino totale, manovra dopo la denuncia del Fatto, salta lo scudo penale agli evasori, governo lite su tutto, a 10 giorni dall'esercizio provvisorio, maggioranza in stato confusionale, finanziaria da rifare. E sempre per quello che riguarda la manovra economica e in particolare le norme riguardano il pagamento elettronico, c'è un'intervista al Pubblico Ministero a Alessandra Dolci della DDA di Milano, un brutto segnale, oltre agli evasori si rischia di fare un regalo alle mafie. E sempre su questo tema si concentra anche l'editoriale di Travaglio, e mentre in taglio alto il Fatto Quotidiano riprende alcune questioni che oggi trovano meno spazio nelle altre prime pagine. La prima è quella che possiamo sintetizzare come Qatargate, come piace dall'altra parte di questo banco, e ci sono i risvolti dei primi interrogatori, dell'avanzamento dell'inchiesta ai danni di Panzieri, Giorgi canta, Panzieri scarica su Cozzolino, Eurogate, l'Algerino e i soldi. Questi sono i verbali che il Fatto Quotidiano riporta già nella prima pagina dell'edizione di oggi. C'è poi la vicenda della base a Coltano, il tentativo di installare una mega base dei carabinieri, delle truppe speciali dei carabinieri vicino a Camp Derby, di fatto nel comune di Pisa, proposta che ha portato anche a mobilitazioni importanti negli ultimi mesi, tuttora in corso in quel territorio. Il Fatto Quotidiano ci dice che Crosetto, il ministro della difesa, avrebbe effettuato un blitz scavalcando anche Giani, presidente della regione, e che questo blitz sarebbe sostenuto da un asse di ferro, Fratelli d'Italia, Lega. Andremo a capire meglio nella lettura del quotidiano di cosa si sta parlando. E poi ancora un focus sull'Eni, il gas dell'Eni usato da Mosca contro Kiev, intesa col Kazakistan. Questo è uno dei cavalli di battaglia del Fatto Quotidiano, che da quando è iniziata la guerra e da quando sono state varate le sanzioni contro il governo russo si occupa ciclicamente di spiegare, dimostrare e raccontare come in realtà queste sanzioni siano poi facilmente aggirate dai grandi player dell'energia, delle grandi multinazionali produttrici di energia, che di fronte alla necessità di fare affari non guardano in faccia a nessuno. Infine una statistica di sintesi nella parte alta della mia pagina del Fatto Quotidiano. Dal 2007 i salari dei dipendenti sono dimagriti del 10% e i contributi alle imprese sono calati soltanto del 4%, eppure a strillare di più è la Confindustria di Bonomi. Questo insomma anche è un numero che non fa che confermare quello che credo che molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici già sanno, cioè che a fronte dei sacrifici chiesti a lavoratori e lavoratrici in realtà le imprese continuano a godere di un ampio sostegno pubblico fatto di defiscalizzazioni ma anche di sostegni diretti che negli ultimi anni sono stati erogati.
E noi passiamo alla prima di Repubblica, che esattamente come in questa redazione si sdegna per questo bonus diciottenni, titola bonus diciottenni si sdoppia, ISE un massimo dei voti alla maturità, la minaccia delle opposizioni di ostruzionismo a oltranza fa saltare il colpo di spugna sui reati fiscali chiesto da Forza Italia, secondo giorno di maratona notturna e voto di fiducia entro Natale che scongiuri definitivamente l'esercizio provvisorio. Il titolo della Repubblica è Stop al salva evasori, sempre parliamo ovviamente della legge di bilancio. Ci sono anche qui, come sulla Stampa, diversi articoli di approfondimenti. Carlo Cottarelli scrive: la legge frettolosa all'ombra dei no tax. ancora Ciriaco e Colombo, la telefonata che ha piegato Forza Italia, insomma diversi risvolti anche qui poco interessanti. In taglio basso, scontro nella Lega, Bossi contro Salvini, un bambino non un uomo, Umberto Bossi da giorni cerca invano Salvini al telefono, ci sarebbe una guerra intestina all'interno della Lega di Matteo Salvini, con Bossi che appunto ha già presentato il suo simbolo, la cosiddetta lista del Comitato Nord. La Repubblica cerca un po' di mettere il dito nella piaga in una questione che però sembra veramente abbastanza solo di facciata. Ancora spalla di destra, Qatar Gate, Panzeri collabora e accusa Cozzolino, do all'attacco, fuori le prove. Ancora l'intervista all'ex ministro della salute Speranza che attacca Conte, non accettiamo lezioni morali. Ancora Gianluca Di Feo scrive le armi spuntate della commissione sui finanziamenti. Non c'è null'altro. In taglio basso un paio di notizie di commento, una sul clima molto generica, un'altra sulla crisi dell'arte. Ancora dopo il Covid basta ricette online per avere i farmaci, si torna dal medico, scrive Michele Bocci. Noi diciamo su questa notizia sensazionale possiamo chiudere anche la prima della Repubblica.
E ho capito che tocca a me fare la prima pagina del Domani, che è una delle pagine diciamo impegnative perché è tutta scritta fitta, ma comunque oggi è dedicata,
ridiccelo ti prego,
oggi è dedicata alla manovra, con un titolo a effetto: il governo non sa nemmeno gestire la manovra. Per niente pronti, quel gioco di parole con lo slogan che aveva portato al governo la Meloni, lo slogan della campagna elettorale appena conclusa, quello appunto pronti, che invece viene utilizzato spesso per ironizzare sull'impreparazione presunta di questo governo. Comunque Stefano Iannacone ci dice: l'iter della legge di bilancio procede a rilento tra ripensamenti e pasticci, manca una regia, nemmeno i parlamentari della maggioranza sanno cosa fare. Sempre la prima pagina del Domani c'è un commento del politologo Piero Ignazzi che dice: lasciamo il santino di Berlinguer nel cassetto, si potrebbe sperare che stia parlando della retorica sui sacrifici e l'austerità, in realtà non è così, è sempre la solita vecchia questione morale che appassiona molto dall'altra parte di questo banco. C'è un articolo fondamentalmente ripercorre le vicende che hanno implicato parlamentari di destra anche di recente, mentre si parlava di Qatar Gate, inquisizioni per concorso esterno in associazione mafiosa e inchieste per corruzione. Ignazzi fa la solita trita e ritrita osservazione della doppia morale, dei doppi standard etici che vengono riservati a destra e a sinistra, rispolvera ancora una volta Berlinguer.
E noi possiamo passare al Sole 24 Ore, che titola: rush sulla manovra, niente scudo fiscale, resta il salvacalcio, ultimi ritocchi al POS. Il giornale il Sole 24 Ore insomma fa ovviamente un grosso focus sulla manovra, andando un po' a cercare quelli che secondo la testata sarebbero i punti deboli della manovra. Arrivano gli ultimi ritocchi, fondo per le commissioni sui pagamenti digitali, salta lo scudo sui reati fiscali, restano i pagamenti dei debiti dei club in 60 rate. Ancora foto di copertina dedicata al caos sullo speed, per ora rimane e il governo prende tempo. Ci sono diversi approfondimenti, uno solito sul super bonus che ormai è quotidiano sul Sole 24 Ore. Ancora sul decreto mille proroghe nel 2023, doppia dichiarazione dell'IMU. Sul Sole non c'è null'altro interessante, giusto per quanto riguarda gli esteri: Tokyo prove di rialzo dei tassi, tremano le borse. C'è un approfondimento per quanto riguarda la politica monetaria, che in questi giorni, in queste settimane, sta agitando un po' le acque di tutti i listini mondiali. Dopo la Fed e dopo la BCE, anche Tokyo sta provando a rialzare i tassi per cercare di frenare l'inflazione, e questo ovviamente sta causando dei tonfi continui all'interno delle contrattazioni delle borse, sia locali che poi globali. Ancora passiamo alla prima dell'Avvenire, anche qui il titolo è sulla manovra: manovra bloccata in commissione alla Camera, ancora nessun voto sugli emendamenti, il pressing del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pronti a portare in aula il test iniziale del CDM. Foto di copertina dedicata alla circolare del ministro Valditara, smartphone vietato a scuola ma non per la didattica, ribadisce un divieto già esistente, il sì dei presidi, le critiche degli studenti. Non c'è nulla sulla pagina sulla prima di Avvenire che merita menzione, a parte le luci spente per Kiev e la preghiera per la pace di oggi di Papa Francesco. Sono le 8:32, minuti primi, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato solo adesso. Se dall'altra parte del tavolo non c'è null'altro per quanto riguarda le prime, possiamo tranquillamente andare a ascoltarci un breve stacco musicale prima di tornare in voce e iniziare la lettura delle pagine interne.
What a difference a day made. 24 little hours.
E allora interrompiamo subito questo tentativo becero di censura della prima pagina del manifesto fatta da chi conduce oggi al mixer questa rassegna stampa, dandovi lettura del...
Sì, solo oggi, non conduce mai...
No, solo oggi il tentativo di censura, spero sia una novità che finisca qua, perché è veramente molto 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 grave, tanto più che il manifesto titola con una foto di Palazzo Chigi nella penombra con dei lampioni che illuminano soltanto in parte la facciata della sede della Presidenza del Consiglio. Levata di scudi, la maggioranza tenta il blitz sullo scudo penale agli evasori fiscali, ma le opposizioni insorgono e costringono la destra a fare marcia indietro. Manovra impantanata alla Camera, raffica di rinvii, fino a sera nessun voto, il governo assicura faremo in tempo. A colpi di fiducia, oggi a presentazione della controfinanziaria di Sbilanciamoci. E il manifesto in realtà... motivo per cui ci tenevamo a dare lettura della sua prima pagina, è l'unico giornale che riporta notizie arriva dall'Afghanistan, avvia le donne all'università, Afghanistan ha nuovo editto dei talebani dopo lo stop alle scuole superiori.
Se fossi stato attento avresti saputo che in realtà è anche la foto di copertina della stampa. Comunque vabbè, insomma, su queste note veramente tristi di questa fine di lettura delle prime pagine dei quotidiani possiamo tornare a sentirci il nostro breve stacco musicale.
Non vuoi sapere l'algoritmo?
Vabbè. No, prego, prego.
What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. On your
trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. When your rent is due on Tuesday and your bills go out on Thursday, but you don't get paid till Friday and you're working through your weekend. When your rent is due on Tuesday and your bills come out on Thursday and you're tired of living day to day, day to day, day to day, day to day, day, yeah, 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 yeah. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling. Yes, trying just to make it.
I muri, come li farebbe lei?
Il 31 dicembre torna al Bibbia.
Ma a fare che?
Andiamo a spezzare la solitudine delle persone recluse.
Scusa, ma tutti gli anni dobbiamo fare sta cosa?
A parte che sì, perché il carcere sta ancora là. E poi mai come quest'anno abbiamo bisogno di tutto. Perché va sempre peggio, sciopero della fame in 41 bis, rivolte sedate nel sangue, repressione e manganellate in piazza, femminicidi, sfratti, devo continuare?
No vabbè, se la metti così andiamo tutto.
Beh sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più.
Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
...87.9 in FM Radio Onda Rossa, alle 8.41 di questo mercoledì 21 dicembre del 2022... andiamo a leggere le pagine interne. per la delizia di ascoltatori, ascoltatrici e dei redattori e delle redattrici qui in studio, iniziamo dalla manovra, facciamo una breve panoramica di quella che è la situazione attuale di questo paese a rischio default, a rischio diciamo di amministrazione controllata se la manovra non verrà discussa prima del cenone di Natale. Iniziamo da pagina 2 del Messaggero. Niente scudo penale, sarà rifinanziato l'aiuto per lo psicologo. Venerdì in aula fiducia sul testo, la pubblica amministrazione potrà assumere anche i pensionati. Salta l'ipotesi di cancellare i reati con la tregua fiscale. La legge di bilancio arriverà nell'aula della Camera domani e venerdì, come ormai tradizione, sarà posta sul testo la questione di fiducia, con l'obiettivo di arrivare al sì di Montecitorio immediatamente prima di Natale, ma in commissione le prime approvazioni effettive di norme sono arrivate solo nella nottata di ieri, dopo una lunga maratona al termine del quale era atteso il via libera formale per il passaggio all'Assemblea. Dopo i corposi emendamenti del governo, le ultime modifiche sono state affidate ai relatori, ma fanno notizia anche le novità che non si concretizzano, che è anche un po' la notizia che sta su tutti i giornali, ovvero il caso del famoso scudo penale che avrebbe dovuto accompagnare la cosiddetta tregua fiscale, rendendola più appetibile per i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione. In sostanza si tratterebbe appunto di una uno scudo per reati diciamo legati al fisco, e che avrebbe dovuto in qualche modo rendere più attrattiva la sanatoria che il governo sta proponendo. In particolare era banelata l'ipotesi di cancellazione di fatto del reato di dichiarazione infedele per chi aderirà alla sanatoria di governo, una prospettiva che è stata poi smentita dai relatori in commissione. La marcia indietro è stata infatti rivendicata dall'opposizione. Questo è il secondo aspetto che viene sottolineato dai giornali, oltre al ritiro della norma sul POS come grandi sconfitte della maggioranza. Per il resto la giornata di ieri è stata particolarmente caotica, scandita dai rifiuti dei tecnici del MEF, mancanza di coperture. Ci sono anche diverse proposte dell'opposizione, tra queste anche il rifinanziamento del bonus psicologo, il sostegno per venire incontro particolarmente ai giovani che hanno avuto difficoltà nella gestione della pandemia. Ci sono poi diverse questioni legate al piano di rientro. Uno di questi riguarda il Comune di Roma, che in base alle norme del 2010 relative al suo piano di rientro finanziario deve versare 200 milioni all'anno allo Stato e valere sulle addizionali di imposta istituita all'epoca. Nel 2023 potrà invece versarne solo 100, spalmando la differenza sui 3 anni successivi. Fondi veri andranno invece alla metropolitana M4 di Milano, che dovrebbe essere realizzata entro il 2027, e a quella di Napoli con la stessa somma, ovvero 75 milioni per il collegamento tra la Fragola e l'acquisto di nuovi treni. Ci sono poi altri finanziamenti ad enti locali, ma nulla di rilevante se non...
Sì, diciamo che l'accordo su Roma è un accordo a ribasso, perché si aspettava in questa manovra il stanziamento di fondi per la metro C. In realtà arriva una rimodulazione nella gestione separata del debito, che è già stata chiusa due anni fa, quindi sostanzialmente sono stati tagliati i fondi per Roma, che insieme alle notizie che arrivano sulla proposta di legge sull'autonomia differenziata vuol dire fondamentalmente un trasferimento di risorse che premia ancora una volta Milano rispetto alla città da cui trasmettiamo.
Sì, se non altro, se non sbaglio, poi proprio Gualtieri proprio qualche settimana fa gridava sui giornali, lasciava diverse interviste lanciando l'allarme della mancanza di fondi proprio sulla questione della metro C, facendo appello al governo per lo stanziamento di fondi extra proprio in finanziaria. È vero anche insomma che questa città tra giubileo e candidatura all'Expo sicuramente avrà dei finanziamenti abbastanza corposi nei prossimi anni. In ogni caso Gualtieri lì chiedeva immediatamente, per evitare il blocco dei cantieri diretto della metro C. In manovra sembrerebbe non esserci una norma che prevede uno stanziamento in questo senso. Le altre due aspetti che fanno molto discutere sulla manovra, una riguarda la 18 app, leggiamo dalla pagina 6 del Corriere della Sera: la carta cultura sale a 1000 euro con 100 alla maturità e ISE sotto i 35.000 euro, scrive Adriana Logroscino. Dalle facilitazioni per passare dal mutuo variabile al fisso, alle decurtazioni dell'IVA, all'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro, si arriva poi però diciamo a quello che suscita più dibattito, ovvero la stretta del bonus cultura, lo strumento introdotto dal governo Renzi per garantire a tutti i maggiorenni 500 euro da spendere in libri e consumi culturali in generale. In questi giorni si sono lette dichiarazioni roboanti, tra cui anche quella di esponenti di Italia Viva, come dell'ex ministra per la famiglia Elena Bonetti, che dice che la maggioranza risparmia sottraendo risorse ai giovani. Si fanno, appunto, si parla di grandi questioni di cultura legati agli under 18. In sostanza, la norma che introduce il governo è quella un po' della, cioè che lega un po' il principio meritocratico anche alla 18app, ovvero innanzitutto diciamo darla a famiglie con ISEE solo fino a 35.000 euro, e qui potremmo anche starci. Dopodiché c'è il discorso legato alla, in qualche modo, alla profittabilità del soggetto alla maturità. Quindi di legare questo bonus, questo famoso bonus 18app, all'ottenimento di un voto alto di maturità, addirittura si parla di un 100. È un po' il principio meritocratico, diciamo, che permea tutta la gestione del Ministero della Pubblica Istruzione a guida Valditara. Nell'articolo viene approfondita la storia anche della 18app, diciamo, vengono in qualche modo messe come alternative quello dell'ISEE fino a 35.000 euro e il voto di 100 all'esame di maturità. In ogni caso, la polemica è scoppiata sul fatto, appunto, di voler in qualche modo restringere la platea di beneficiari della 18app, discussione che sicuramente, diciamo, riveste un interesse di qualche tipo, ma ovviamente all'interno di una manovra complessa come quella che si sta accingendo ad approvare il governo è, possiamo diciamo dire, una questione non dico residuale, ma comunque sicuramente di tanto fumo negli occhi. La seconda questione che riguarda, diciamo, che ci interessa sottolineare per quanto riguarda la manovra, è quella del decreto salva Ilva, o meglio della norma salva Ilva all'interno della manovra finanziaria. Siamo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Ora lo Stato deve salvare Ilva e con l'acciaieria ai fornitori. L'ipotesi è ripristinare lo scudo penale per i gestori, che tanto aveva fatto discutere e tanto aveva fatto anche arrabbiare i comitati locali, appunto, per una mancanza di responsabilità penale per tutti gli attori in campo. Di fatto al governo serve l'accordo con Mittal per salire al 60%, 700 milioni verrebbero versati subito per evitare il crack e ripagare Eni e compagnia. L'ex Ilva di Taranto, che oggi è controllata appunto da Acciaierie d'Italia, ovvero una joint venture fra ArcelorMittal e Invitalia, scrivono Francesco Casula e Carlo Di Foggia. Lo Stato si prepara a salvare l'ex Ilva e con essa anche un po' se stesso. È in arrivo una boccata di ossigeno dalla finanziaria per Acciaierie d'Italia. La società che gestisce il siderurgico di Taranto è la soluzione al vaglio del governo per risanare la montagna di debito accumulato dalla gestione di Lucia Morselli ed evitare danni a colossi come Eni e Snam, allontanare soprattutto lo spettro del fallimento e un nuovo intervento della magistratura. La situazione dell'acciaieria tarantina è drammatica. Il governo ha pronto il decreto del ministro dell'industria Adolfo Urso, che deve predisporre l'uso del miliardo stanziato dal DL aiuti bis, che consente a Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale. In buona sostanza, ha deciso che la società pubblica guidata da Bernardo Mattarella, che oggi è al 50% d'Italia, di Acciaierie d'Italia, dovrà prendere il controllo dell'Ilva salendo al 60%, diventando di fatto un azionista di maggioranza con appunto 700 milioni di euro. Una vicenda, quella dell'Ilva, che proprio nelle scorse settimane aveva generato anche diverse proteste da parte dei sindacati di base, che avevano manifestato in piazza proprio per evitare, scongiurare la chiusura dello stabilimento. Da questi microfoni abbiamo parlato tante volte della questione Ilva e di come ci sia un po' la quintessenza del ricatto tra salute e lavoro. Il governo si prepara all'ennesima, diciamo, misura tampone attraverso un'iniezione di fondi pubblici che dovrebbero andare a salvare l'attuale gestione. L'articolo del Fatto Quotidiano finisce dicendo, perché appunto nessuno si salva da solo, quello che ci verrebbe a noi da dire è che comunque sull'Ilva un discorso effettivo di riconversione e di attenzione alla salute, oltre che al lavoro dei tarantini e delle tarantine, non viene mai messo in campo.
Abbiamo parlato di merito, abbiamo parlato del ministro Valditara, la notizia di oggi che è collaterale al dibattito interno alla maggioranza è quella di una circolare che vieterebbe l'uso dei cellulari in classe, ne diamo lettura prendendo la pagina 13 del Fatto Quotidiano. Valditara spara, stoppa i cellulari in classe, però erano già vietati. Il titolo del comunicato stampa che annuncia la nuova circolare inviata alle scuole italiane e firmata dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara è perentorio: stop ai cellulari in classe. Presentando le nuove indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari nelle classi, il ministro spiega che distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L'interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria che rimetta al centro l'apprendimento e l'impegno. Aggiunge: in pratica però non ci sono grosse novità, nessuna nuova sanzione. Con la circolare, spiega lo stesso ministro, non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità. Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei patti di corresponsabilità educativa per impedire nei fatti l'utilizzo improprio di questi dispositivi. Viene richiamata una circolare di oltre 15 anni fa dell'allora ministro Fioroni che presentava le linee di indirizzo e di indicazione in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica. Altro richiamo di alcune parti di testo della vecchia circolare, poco altro. E si allega anche la recente relazione finale dell'indagine conoscitiva della settima commissione del Senato sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, in cui i membri della commissione, oltre a presentare i danni fisici e psicologici sui più giovani, nelle conclusioni in realtà sollecitano Parlamento e Governo a vietare l'accesso degli smartphone nelle classi, ma forniscono anche altri suggerimenti come vietare l'accesso ai social dopo sotto i 13 anni oppure favorire l'identificazione degli utenti online. Al netto dello specifico di questa circolare, rimane l'enfasi del ministro sull'autorevolezza, che spesso sconfina sul richiamo all'autorità dei docenti nelle scuole italiane. Ancora, per quello che riguarda le manovre allo studio del governo, segnaliamo la pagina 3 del manifesto che ieri c'è stato un presidio sotto il Ministero del Lavoro, perché si stanno organizzando in varie città, a Bari e Palermo e anche a Roma, i comitati per l'estensione incondizionata di un reddito per il diritto all'esistenza. Di cosa si tratta? Si tratta di un presidio fatto da reti di beneficiari del reddito cittadinanza e, come sapete, sarà fortemente limitato già a partire da gennaio del 2023. Ieri c'è stata questa prima mobilitazione al Ministero del Lavoro. Per chi fosse interessato a saperne di più, c'è un articolo di Roberto Ciccarelli a pagina 3 del manifesto.
Quando sono le 8:53 minuti primi, 87.9 FM di Radio Onda Rossa, noi a questo punto ci andiamo a sentire un breve stacco musicale e chiudiamo qui, diciamo, la parte relativa alla manovra e al governo.
Right down, right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. How, 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 how. I love to see you strut up and down the floor. You're talking to me, that baby talk. I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk. Walk that walk. We'll be right back.
walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. Boy, talk and walk that walk. Why, yeah.
Torniamo in diretta con la lettura dei quotidiani di oggi, dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo andandoci a leggere un bruttissimo articolo su a pagina 7 del Domani. È un articolo che riguarda le mobilitazioni della galassia anarchica per Alfredo Cospito, questo il titolo. Si parla di estremismo insurrezionalista sulle pagine del quotidiano diretto da Stefano Feltri. È un articolo che fondamentalmente riporta una lunga velina dell'AISI, l'agenzia dei servizi segreti italiani, un comandante dei carabinieri che fa del reparto antiterrorismo, che fa una fotografia di quello che secondo i servizi segreti è la mobilitazione in corso in sostegno di Alfredo da oltre 2 mesi in sciopero della fame. Una fotografia ovviamente tesa a costruire un clima d'allarme sociale e di panico. Si parla degli anarchici come la principale minaccia insurrezionalista alla sicurezza interna del paese. Si parte dalle mobilitazioni contro il Green Pass e si fa il punto anche dei 2 anni, quelli tra 2018 e 2019, in cui ci sono state quasi una decina di inchieste per terrorismo in Italia. Si danno per buone sul Domani oggi le ricostruzioni faziose fatte dalle procure e dai carabinieri sulle azioni portate avanti dai compagni e dalle compagne in questi anni. Solo per darvi un esempio di quanto sia tendenzioso questo articolo, un passaggio è quello che riguarda il 2020 e l'inchiesta portata avanti dai ROS ai danni di alcuni militanti del Centro Sociale Romano Bencivenga occupato. Secondo l'articolo scritto oggi sul Domani, i militanti arrestati puntavano a sostenere i condannati di Firenze, condannati per un'altra inchiesta per terrorismo e danni di anarchici con atti di terrorismo. Uno di loro era tra i responsabili dell'attentato alla stazione dell'Arma di San Giovanni nella capitale, rivendicato nel 2017 dalla Federazione Anarchica Informale. In realtà questa è un'inchiesta che già in sede di dibattimento è stata smontata anche appunto in tribunale, tant'è che l'aggravante di terrorismo è caduta. Nonostante questo il Domani la utilizza per descrivere appunto un clima teso e preoccupante, un clima in cui viene inserito anche gli attentati avvenuti in giro per il mondo, in Cile, in Grecia e in Canada. Il tentativo è quello evidente di costruire una cappa pesante intorno a chi si sta mobilitando in solidarietà ad Alfredo e più in generale contro il carcere e il 41 bis. Dai microfoni della radio ci teniamo a denunciare questo tentativo squallido fatto dal Domani oggi per voce del comando antiterrorismo dei carabinieri, e rilanciamo forte la mobilitazione che invece ci sarà già a partire da questo venerdì alle 15 all'argomento Renula, nei pressi del Ministero di Grazia e Giustizia, per portare ancora una volta la nostra solidarietà a Alfredo e a tutte le persone detenute.
Sì, e nel ricordare anche che appunto il 31 dicembre dalle ore 10 saremo come ogni anno sotto al carcere di Ria Bibbi, appuntamento all'angolo tra via Raffaele Maglietti e via Bartolo Longo, per il presidio contro il carcere di Radio Onda Rossa. Noi, sempre per quanto riguarda il carcere, andiamo a leggerci una intervista a pagina 21 della Stampa, dove Gianrico Carofiglio parla di basta detenzioni per propaganda politica, i magistrati provino a vivere in carcere. Lo scrittore: ci sono reati per cui la reclusione è una reazione abnorme, penso a un sistema penale minimo con sanzioni alternative efficaci. L'articolo è a firma di Lodovico Poletto. Il problema è garantire l'equilibrio tra diverse esigenze, quelle della sicurezza chiesta alla società, la difesa sociale, quelle di chi il carcere lo vive perché al suo interno ci opera, e quelle di chi la detenzione la subisce in un penitenziario, trascorre anni e spia la pena a cui è stato condannato. Per raggiungere dell'equilibrio la strada c'è e passa attraverso la ridefinizione di quello di quel che è il diritto penale. Questa è l'opinione di Gianrico Carofiglio, scrittore, ex magistrato, per una legislatura senatore del Partito Democratico, è da sempre attento al tema della detenzione. Spiega che secondo lui appunto il carcere non debba essere una discarica sociale, chi subisce una condanna non deve avere la sensazione di essere scaraventato in un luogo in cui le condizioni strutturali possono produrre abusi oppure episodi di autolesionismo fino al suicidio, come abbiamo visto fin troppo quest'anno. L'intervista poi appunto, vabbè, ci sono diverse opinioni personali di Carofiglio sulla questione. Anche lui si spinge, diciamo, questa un po' tendenza riformista che sulle pagine della stampa più volte abbiamo visto in queste settimane. Ovviamente non c'è nessuna critica strutturale al meccanismo della detenzione e del carcere in termini generali. Sicuramente, diciamo, quello che notiamo è sulle colonne della stampa un'attenzione costante ormai nelle ultime settimane per le questioni che riguardano il carcere. Quello che ricordiamo, insomma, da questi microfoni è che appunto, come hanno evidenziato anche recenti inchieste delle procure un po' in diverse parti d'Italia, da Santa Camaria Capua Vetere a Ivrea, è che ci sono insomma delle questioni strutturali che riguardano, questioni sistemiche che riguardano l'inadeguatezza del carcere, che ci sono, diciamo, delle vere e proprie sodalizi anche di tortura che non comprendono solamente secondini ma anche medici, educatori, educatrici, psicologi a vario titolo. Insomma, quindi da questi microfoni continuiamo a rilanciare, insomma, un grido di solidarietà nei confronti di detenuti e detenute in generale, di coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Vi invitiamo anche a tutti e tutte voi a farlo e a raggiungerci, a venire al presidio che si terrà, come di consueto, il 31 dicembre, che quest'anno assume sicuramente un significato particolare.
Continuiamo la rassegna stampa di oggi leggendo dal Fatto Quotidiano un articolo che riguarda la base di militare di Coltano, in quel di Pisa, ricorderete, uno dei provvedimenti inserito già dal governo Draghi dalle opere previste dal PNRR, un'opera beffa, era stata già definita dai comitati locali, perché in un piano che voleva guidare l'Italia verso la transizione ecologica si prevede tuttora di devastare un parco per costruire una base militare, cementificando gran parte del suolo e continuando con un'economia di guerra. La notizia che il Fatto Quotidiano riporta è quella di un asse Crosetto, Fratelli d'Italia e Lega, che appunto scavalcherebbe Giani, governatore della regione toscana di ispirazione Dem, che aveva provato una mediazione tra l'altro molto debole sul progetto originario. A pagina 16 del Fatto Quotidiano di oggi si parla di governo bellico, il progetto, il ministro vede il sindaco Conti e un consigliere meloniano, via libera alla struttura anche usando le aree di un parco. Malgrado le proteste, la nuova base militare si farà, e si farà a Pisa grazie all'asse tra il ministro della difesa Guido Crosetto, il sindaco leghista Michele Conti e il gruppo toscano di Fratelli d'Italia, capaci di mettere all'angolo il presidente Dem della Toscana Eugenio Giani. Certo non sarà il maxi progetto da 73 ettari che doveva invadere Coltano il parco di San Rossore per ricoprirlo di cemento, come la piano portato avanti dal governo Draghi e poi archivato grazie alle proteste della sinistra e degli ambientalisti, ma l'affare è notevole. La base, costo previsto 190 milioni per poligoni di tiri, depositi di armi, riporto eccetera, potrebbe adesso essere dislocata in due o tre punti della città, inclusa l'area del CISAM. Qui sorge un reattore nucleare spento nel 1980 e da anni si pensa di restituire al parco circostante l'intera area, in gran parte boschiva, che invece ora potrebbe ospitare parte delle strutture della base militare. In attesa dei dettagli operativi, il messaggio politico è chiaro. Su questa storia il governo ha deciso di scavalcare il presidente di Regione Giani nel tavolo istituzionale messo in piedi nei mesi scorsi. La scorsa settimana Crosetto ha preferito presentarsi a Pisa per un confronto col sindaco cittadino Conti e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci. In un'ora di colloquio i tre hanno sancito che la base sarà costruita a Pisa e non a Pontedera, come invece aveva ipotizzato Giani dopo la stroncatura del progetto originario. Pontedera non è un'ipotesi percorribile, sulta Petrucci. Le prerogative del ministero sono la vicinanza a un aeroporto militare e la disponibilità di terreni pubblici per non sovraccaricare le spese dell'intera operazione. Il buonsenso di un uomo delle istituzioni come Crosetto mette fine alle ipotesi strampalate di Giani, il quale si vede togliere il dossier da sotto mano. Ma la forzatura della destra dimostra di voler escludere dal processo decisionale anche le voci più critiche del progetto. Ieri il Movimento No Base si è riunito in assemblea annunciando nuove mobilitazioni per il mese di gennaio. Ciccia Auletta, consigliere comunale a Pisa in quota di Fondazione Comunista, denuncia l'anomalia di un tavolo privato interno alla destra per decidere un potenziamento dell'opera che potrebbe includere la delicata area del CISAM. Anche Acerbo, segretario nazionale di Fondazione Comunista, se la prende con un progetto che salterà ogni procedura democratica e di controllo perché accelerato dalle procedure semplificate del PNRR. Per le strutture militari e civili previste, infatti, il governo Draghi aveva stabilito procedure di via semplificate, in particolare la procedura di valutazione di impatto ambientale, per poi finanziare le opere con il Fondo Europeo per lo Sviluppo e la Coesione. Dovrebbe servire per gli squilibri economici e sociali, non certo per incrementare l'economia di guerra. Per questi motivi il caso è arrivato anche a Bruxelles, dove è stata presentata un'interrogazione parlamentare sui costi e sulle procedure di realizzazione dell'opera. Questo appunto sono i piani del governo per quello che riguarda Coltano e la costruzione della base militare. Abbiamo dato conto già negli scorsi mesi della mobilitazione importante che su quel territorio è stata costruita per dire no a questo maxi progetto. Sapremo sicuramente darvi ulteriori notizie nei microfoni di questa radio.
9:06 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale prima di continuare con la lettura delle pagine interne.
Rubo il nome di me stesso, altri più scaltri di professione si spartiscono poltrone mai nel proprio nome, mentre la giustizia muore dentro una prigione, mentre a scegliere per me c'è la banda di un massone, ognuno da sé tragga la sua conclusione, io pratico il saccheggio, io danneggio il carrozzone, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come come nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come abbigliamento, come il mezzo vento, nero come il blocco che combatte sul cemento. Che preannuncia la calata delle orde, Xunt Leone a 100 metri dalle guardie, caparbie, le idee che governano il mio mondo, nel tuo mondo solo fiamme sullo sfondo, a fondo, pensando che potrei cambiarti, potrò indicarti traguardi che nascondono i miei sguardi, troppo tardi, l'acqua arriva al collo, io difendo il mio vascello, teschio bianco e sfondo, nero per vessillo, uno spillo, trafigge un elefante, è Davide contro il gigante, è il mio senso di giustizia e nemicizia permanente, per il sole d'occidente, trasportato e complici rimango un miscredente, nulla tenente, padrone del mio mentre, una scossa m'attraversa dal cervello al basso ventre, è questo che mi spinge, questo mi distingue, l'ultimo esemplare di una specie che si estingue, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come come nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come come il mezzo vento, nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come come il mezzo vento, nero come il blocco che combatte sul cemento, nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera, come come il mezzo vento, nero come il blocco che combatte sul cemento.
You
della mia bandiera.
Nero,
vessillo per la gente che si schiera. Come
il nostro abbigliamento,
come
in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
Torniamo in diretta agli 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo la lettura dei giornali di oggi, lo facciamo dando conto di un articolo a pagina 15 del Messaggero che torna ancora sullo scandalo che ha riguardato il TAR del Lazio, alcuni magistrati e alcuni avvocati tra consulenze e magistrati, così la cricca faceva affari, arrivano altri 30 milioni, questo è il virgolettato che dà il titolo all'articolo sul Messaggero. Roma, nelle inchieste sulle sentenze pilotate, il sistema della triangolazione delle fatture. La causa al TAR concordata a tavolino e la morale capovolta, facciamo giustizia. La cricca di avvocati romani accusati di corruzione, in cui il professore Federico Tedeschini, finito ai domiciliari, avrebbe avuto un ruolo da protagonista, voleva mettere le mani anche sulla partita delle perdite idriche dell'acquedotto del Roja in provincia di Imperia, forse quindi del Roja, non so, comunque di questo acquedotto. Questo grazie alla sponda di Gaia Checcucci, commissario ad acta del lato ovest per il servizio idrico integrato, sospesa per un anno dal GIP del Tribunale di Roma. Sono altri 30 milioni che arrivano, spiega lo scorso 16 marzo, non sapendo di essere intercettato, l'avvocato Pierfrancesco Sicco, compagno della Checcucci, dall'8 settembre 2021 aveva ricevuto dal presidente della regione l'incarico di potenziare l'acquedotto. Voglio parlare con Gianmaria Covino, l'altro avvocato indagato, perché volevo ancorare lo sviluppo di ulteriori consulenze anche a questa attività nuova, diversifichiamo, rendiamo anche più corposo il contenuto. Questo insomma sono alcuni degli stralci delle intercettazioni tra gli avvocati arrestati, si parla di un sistema che era in grado di orientare le consulenze e le sentenze, soprattutto al Tribunale amministrativo, l'ennesima inchiesta che riguarda l'amministrazione della giustizia in questo paese, che dà conto ancora appunto di un sistema a due velocità che consente l'autoaffari a chi lo governa, a chi lo amministra, a chi lo gestisce, a chi è una posizione di forza, e condanna al girone infernale della detenzione carceraria circa 60.000 persone in questo momento in questo paese.
Sempre per quanto riguarda la giustizia, c'è un articolo di approfondimento a pagina 12 della Stampa sul piano del ministro Nordio, che sta facendo parlare molto di sé da quando si è insediato. Francesco Grignetti scrive: il piano di Nordio, una camera alta per indirizzare l'azione penale, nel mirino del guardasigilli anche la separazione delle carriere e il reato di abuso d'ufficio. Il mantra del ministro è: bisogna semplificare le normative e le procedure. La grande riforma costituzionale della giustizia non è materia nell'immediato, ma il ministro Carlo Nordio ci punta, e come. La separazione delle carriere, su cui io credo fermamente e su cui non faccio un passo indietro, ci richiede una revisione costituzionale, quindi sarà lunga. Quando e se ci arriverà, secondo il guardasigilli, cadrà anche l'obbligatorietà dell'azione penale. È diventata una vuota astrazione metafisica. Si apre però a quel punto il nodo su chi avrà la potestà di scegliere quali reati perseguire e quali no. Bisognerebbe provvedere con una camera alta, un'altra autorità che desse una priorità a quelli che sono i problemi o le indagini da fare. Insomma, dice Nordio, l'azione penale dovrebbe essere indirizzata da un organo elettivo. Questa riforma però sarà talmente dirompente e rivoluzionaria che lo stesso Nordio l'ha definita divisiva nella sua audizione di ieri al Senato. Per far saltare sulla poltrona i parlamentari comunque sono stati sufficienti gli accenni alle novità in arrivo, tra cui in primis i reati contro la pubblica amministrazione. A mio giudizio il reato di abuso d'ufficio va abolito, il traffico di influenze va rimodulato, dopodiché fosse solo per lui li eliminerebbe del tutto. Il secondo pacchetto, diciamo, riguarda il nuovo codice degli appalti, che peraltro è in approvazione proprio in queste ore da parte del Consiglio dei Ministri. Una semplificazione normativa, se fatta bene, non significa né un regalo alle mafie né alcuna forma di impunità per la corruzione, dice Nordio. Poi la realtà probabilmente racconta tutt'altro: significa semplificare le procedure, individuare le competenze, ma soprattutto significa passare sopra, aggiungiamo noi, con un carro armato rispetto alle, diciamo, alle proteste o anche alla, diciamo, alle discussioni rispetto all'utilità o meno di un'opera, bensì, diciamo, lasciare il via libera alla colata di cemento e di infrastrutture anche non utili nel nostro paese. Il passo successivo poi è la solita, diciamo, questione sulle intercettazioni, perché la legge Orlando Bonafede non sarebbe sufficiente a impedirne gli abusi. Infine, dice Nordio, la tentazione di togliere il potere di appello ai pubblici ministeri. In ultimo resta la questione, la sua aspirazione a ridurre il ricorso del carcere, o quantomeno il carcere com'è. Ci sono decine di caserme dismesse, potrebbe essere una soluzione alternativa per i reati di non particolare allarme sociale. La questione dell'utilizzo delle caserme come diciamo, luoghi detentivi alternativi al carcere è di vecchia data, insomma sono anche proclami che si fanno in qualche modo abbastanza en passant. Diciamo, stridono queste dichiarazioni di voler in qualche modo ridurre il ricorso al carcere, quando poi ovviamente sappiamo che le carceri sono estremamente sovraffollate. Quest'anno sono stati veramente tantissimi suicidi all'interno delle nostre carceri, cioè delle carceri italiane, così come anche gli episodi di tortura. Quindi sono veramente dichiarazioni che farebbero ridere se non ci fosse veramente da piangere, da incazzarsi. Quando sono le 9:16 possiamo passare dall'altra parte del tavolo
e passiamo alle notizie che vengono dagli esteri. Apriamo, come di consueto in questo periodo, con le notizie che arrivano dall'Ucraina, o comunque sono collegate al conflitto ucraino-russo. Lo facciamo perché la notizia di giornata è quella del viaggio del presidente ucraino Zelensky negli Stati Uniti. Ve ne diamo conto con un articolo dalle pagine del Messaggero, a pagina 11, che dice: primo viaggio all'estero di Zelensky da quando dieci mesi fa è cominciata l'aggressione russa del suo paese. In gran segreto il presidente ucraino è salito su un aereo diretto negli Stati Uniti. Nelle prossime ore parlerà al congresso, anche se Nancy Pelosi, media americana, si è limitata a dire che non era in grado di confermare cosa succederà. Ucraina e USA hanno preparato una sofisticata macchina organizzativa per garantire la sicurezza sia durante il volo sia a Washington. Secondo la CNN, Zelensky e Biden hanno programmato l'incontro alla Casa Bianca in modo che con l'intenzione americana di inviare nuovi aiuti, compresi i sistemi missilistici Patriot. Insomma, questo, come già veniva ricordato in lettura delle prime pagine, è un dato abbastanza significativo che la prima visita all'estero del presidente ucraino avvenga negli Stati Uniti, a confermare ancora una volta la forte convergenza dei due paesi, la forte alleanza militare dei due paesi. Il fatto che venga immaginato che possano arrivare anche i missili Patriot è sicuramente una cattiva notizia, perché vuol dire un'ulteriore escalation militare in una terra già martoriata, in cui l'impasse tra le forze che si contrappongono è sempre più marcato, posizioni bloccate da una parte e dall'altra, e si continua a investire sull'armamento delle parti belligeranti piuttosto che su soluzioni di natura differente. Questo è quello che sta succedendo in Ucraina. In Russia c'è la notizia di oggi, è il monito del presidente Putin contro i traditori, toni cupi e violenti che invitano i soldati russi a individuare eventuali sabotatori e traditori interni. Sicuramente parole sinistre che fanno accapponare la pelle. E nel frattempo c'è stata l'esplosione di un altro gasdotto nel territorio russo, a 600 km da Mosca. In realtà i giornali non danno notizia dell'origine di questa esplosione, se si tratta di un sabotaggio o di un guasto. Di fatto però è un ulteriore danneggiamento delle linee di fornitura di gas gestite dai russi.
E sempre rimanendo sugli esteri, andiamo a pagina 8 del manifesto, che tratta appunto di Afghanistan. Prima la scuola, ora l'università. Kabul espelle le donne. Paura per le manifestazioni dei giovani, da oggi campus afghani off limits per le ragazze. Non sono luoghi rispettosi dalla Sharia. L'articolo è scritto da Giuliano Battiston. Siete informati di dover sospendere l'educazione delle ragazze fino al nuovo ordine. Con questa parola, in una lettera ufficiale indirizzata a tutte le università pubbliche e private, ieri i talebani hanno annunciato l'interruzione dello studio per le studentesse. Così in poche ore decine di migliaia di ragazze afghane vengono private del diritto allo studio, della possibilità di istruirsi e di vivere in un contesto sociale più ampio di quello domestico. Secondo il ministro, già governatore della provincia di Kabul, la decisione è avvenuta dopo che i più importanti studiosi del paese hanno valutato il curriculum e l'ambiente universitario dal punto di vista della Sharia, e dopo che io stesso ho presentato loro il rapporto con alcuni suggerimenti alla leadership dell'Emirato. C'è da dubitarne. Le scuole superiori femminili sono chiuse da 457 giorni e l'Afghanistan è l'unico paese al mondo a negare loro l'istruzione. Anche in questo caso le autorità di fatto hanno più volte ripetuto che si trattava di una sospensione, non di una vera chiusura, e che presto sarebbero state riaperte. Le adolescenti afghane continueranno però ad aspettare tranne rari casi. Le loro sorelle più grandi si preparano alla nuova vita 3 mesi dopo aver sostenuto gli esami d'ingresso all'università, potendo scegliere un ventaglio di facoltà ridotto rispetto al passato. La decisione segna un'ulteriore tappa nella transizione del movimento dei talebani da gruppo di lotta armato a gruppo di potere istituzionale che, appunto, sottolinea sempre il manifesto, non è riconosciuto dalla comunità internazionale. Quello dei talebani non è però il sistema islamico auspicato dalla maggior parte degli afghani e delle afghane, che guardano al diritto allo studio anche delle ragazze come tale, diritto di tutte e tutti. E quindi, diciamo, questi erano gli spezzoni dell'articolo, appunto, del manifesto. E ancora oggi, appunto, sempre nel 2022, le donne continuano a non essere riconosciuti i diritti fondamentali della comunità internazionale.
E sempre a proposito di donne, sempre a proposito di Medio Oriente, parliamo anche di Iran. Leggiamo un articolo da pagina 16 della Stampa: la minaccia degli ayatollah, impiccheremo chi protesta, attori in piazza pelati tosti, scrive Fabiana Magri. Il regime alza il tiro contro i manifestanti, presto toccherà a ciascuno di voi. Il mondo del cinema si compatta contro Khamenei, lui colpevole di tutti i mali. Per un detenuto che è stato scarcerato, un altro manifestante ha ricevuto una condanna a morte e la magistratura iraniana, in risposta alla pressione sia interne che internazionali, ribadisce che per i rivoltosi non c'è altra pena che l'impiccagione. Secondo l'agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, sono oltre 18.000 le persone arrestate durante le dimostrazioni che negli ultimi 3 mesi sono state causate, appunto, dall'uccisione di centinaia di persone sul suolo iraniano, e su decine di loro perdono condanne a morte che potrebbero essere presto eseguite, come già accaduto 2 volte nelle scorse settimane nel caso di Mohsen Sekari l'8 dicembre e Majidreza Rahmanvard 4 giorni dopo. In custodia da mesi dopo l'inizio delle proteste per l'uccisione di Mahsa Amini, il leader studentesco iraniano Majid Tavakkoli, attivista per i diritti umani, è stato rilasciato su cauzione. Suo fratello Mohsen invece è stato tenuto detenuto, ancora, diciamo, è stato catturato dalle forze di sicurezza che hanno fatto irruzione nella sua casa di notte, creando il panico e portando via proprio Majid. Ancora, riporta il sito di informazione antiregime Iran Wire, al termine di un processo svoltosi online, un tribunale online ha condannato a morte un manifestante di 19 anni con l'ormai abituale accusa di lotta contro Dio. Che sia la morte la pena per i reati di guerra contro Dio e la diffusione della propaganda contro il regime, l'ha ricordato ancora una volta il portavoce della magistratura Setayeshi all'agenzia IRNA. Secondo la Sharia, sostiene Setayeshi, per coloro che lottano contro Dio e il profeta e opprimono le altre persone sulla terra non c'è altra punizione oltre l'impiccagione, il taglio delle mani e dei piedi oppure l'esilio. Tanto che, a quanto riporta l'agenzia MER, il ministro degli esteri iraniano Hamdi Rabolloyan, in un incontro ieri ad Amman con il suo omologo dell'UE Borrell, ha ritenuto opportuno condannare l'approccio dei paesi occidentali a sostegno delle proteste e l'imposizione di sanzioni legali a Teheran sotto il falso pretesto di proteggere i diritti umani. Insomma, un articolo che restituisce ancora una volta, se ci fosse bisogno, il livello di gravità e di conflitto, di scontro che c'è all'interno della società iraniana ormai da 3 mesi, dall'uccisione di Mahsa Amini per mano della polizia del costume della iraniana, che in qualche modo la condannava o quantomeno la arrestava e poi la torturava e uccideva per non aver indossato correttamente il velo, una questione che ormai ha assunto delle dimensioni notevoli sia sul piano del fronte interno sia sul piano del fronte internazionale, quello che viene sottolineato più volte dai giornali sia oggi che nelle scorse settimane è appunto la pena di morte ormai comminata con estrema leggerezza da parte dei tribunali iraniani per la partecipazione alle proteste, sia con diciamo anche con diversi livelli di coinvolgimento, ma comunque appunto come ha avuto modo di ribadire la magistratura iraniana, per chi viola la legge di Dio, la Sharia, non c'è altra pena che il taglio delle mani o l'impiccagione in pubblica piazza. 9:25 minuti, siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo ad ascoltare Johnny Cash e riposiamo noi la voce e voi le orecchie.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
Allora, tradizionalmente l'ultima parte della rassegna stampa di Onda Rossa è dedicata alle notizie della cronaca di Roma.
E sicuramente non la fai tu?
Sento già del pregiudizio, come sempre, purtroppo il clima è ostile in questa rassegna stampa, ma siamo abituati a lavorare anche in condizioni avverse e quindi continuiamo con la lettura dei giornali. Lo facciamo dando notizia di un fatto che può fare la trade union tra le cronache nazionali, le misure del valore del governo e quello che succede nella nostra città. Il fatto, la notizia, è quella che riguarda il progetto di autonomia differenziata. Come abbiamo già detto in serie lettura delle prime pagine, il Messaggero è il giornale impegnato da anni nella critica di questo progetto di riforma degli assetti costituzionali del paese. Oggi si concentra soprattutto sull'appello dei giuristi che riguarda in realtà specificatamente la procedura parlamentare in cui verrà approvata questa riforma, cioè in realtà la procedura non parlamentare, perché si parla della possibile ratifica degli accordi tra regioni e Stato direttamente per DPCM. La cosiddetta bozza Calderoli infatti prevede che le regioni che stipulassero un accordo con lo Stato centrale per la devoluzione di ulteriori competenze, come in realtà l'articolo 116 della Costituzione prevede, non dovrebbero sottoporre questo testo di accordo al dibattito nelle Camere, ma potrebbero renderlo operativo semplicemente con un passaggio al Consiglio dei Ministri. Proviamo a capire di più di cosa si tratta esplicitamente quando parliamo di autonomia differenziata. Parliamo appunto della possibilità che singole regioni contrattino con lo Stato centrale risorse e prerogative e competenze. Soprattutto si parla della scuola, che assumerebbe una organizzazione su base regionale più forte, e l'oggetto del contendere in questi mesi è legato, tra le altre vicende, ai cosiddetti LEP, che sono i livelli essenziali di prestazione. Cosa sono? Già quando è stato riformato il titolo quinto della Costituzione, ormai 20 anni fa, era stato previsto che il federalismo fosse accompagnato da degli standard minimi di servizi erogati in tutto il territorio nazionale, per evitare che appunto gli squilibri tra nord e sud del paese, o comunque più in generale tra aree forti e aree deboli dal punto di vista del gettito fiscale, si traducesse in un aumento delle diseguaglianze e degli squilibri territoriali. Questi sono i LEP, i livelli stabiliti per legge delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, livelli che in realtà sono previsti ma non sono mai stati stabiliti. Adesso il governo, per cercare di accelerare sull'autonomia differenziata, si è impegnato a farlo in 6 mesi, ne abbiamo dato lettura già nelle settimane scorse. In realtà, oltre alla perplessità sul fatto che questo sia effettivamente fattibile, quello che non è stato fatto in più di 10 anni avvenga in soli 6 mesi, c'è già la certezza che non sono stati stanziati i fondi necessari perché a questi livelli stabiliti corrispondano anche effettivamente l'erogazione di servizi. Contro tutto questo è previsto oggi pomeriggio una prima mobilitazione a Piazza della Rotonda, che poi sarebbe il Pantheon comunemente detto, a partire dalle 16. A promuoverla è la rete dei numeri pari, che usa un po' una retorica trita e ritrita sul federalismo, per cui dice Reggio Calabria e Reggio Emilia non saranno mai più uguali. Si condanna Reggio Calabria a non avere mai i livelli dei servizi di Reggio Emilia. Non so se è un'allusione anche trasmette dall'altra parte del banco.
Non capisco cosa ci sia da ridere, veramente.
Nella rete dei numeri pari, dopodiché, a prescindere da questa retorica, l'appuntamento di oggi alle 4 al Pantheon è un primo momento di critica di questa pericolosa operazione.
Eh sì, da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, al di là, diciamo, dei riferimenti alle regioni del sud Italia, con dei velati, diciamo, attacchi ironici che faccio finta di non aver sentito. Comunque, al di là di questo, insomma, la questione relativa all'autonomia differenziata riguarda e diciamo colpisce soprattutto la sanità, lo abbiamo detto più volte, o meglio non solo la sanità, ma diciamo la sanità è uno dei dossier sicuramente principali, dato che è la principale competenza delle regioni. Lo abbiamo detto tante volte da questi microfoni, l'ho detto sia la trasmissione del coordinamento cittadino sanità, che proprio sabato scorso in piazza ha portato anche una voce forte contro l'autonomia differenziata. Continuiamo a dire, insomma, quotidianamente che questa operazione è assolutamente pericolosa, perché rischierebbe appunto di creare un paese a due velocità, e soprattutto, diciamo, di aggravare quelli che sono i problemi già enormi delle sanità, non solamente al sud Italia ma anche al nord Italia. Quindi parliamo di privatizzazione, di mancanza di organico e di grandi voci di bilancio che non corrispondono a livelli di assistenza adeguati.
Sì, diciamo che a noi dai microfoni di questa radio dell'Unità Nazionale ce ne frega anche il giusto, che invece è la retorica che spesso viene rispolverata quando si parla di federalismo. Però, per usare una formula efficace che era stata utilizzata da un libretto uscito per la Terza un paio d'anni fa, parliamo fondamentalmente di una secessione dei ricchi, un processo comune a molti paesi del mondo occidentale, in cui i territori in cui abitano e fanno impresa la parte più ricca della popolazione pretendono di non contribuire fiscalmente ai servizi prezzi e al costo generale della spesa pubblica di tutto il resto del paese. Quindi per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sarebbe possibile trattenere gran parte del gettito fiscale generato, ignorando il fatto che ovviamente quel gettito è originato anche da circa un secolo e mezzo di politiche industriali nazionali che hanno favorito quelle aree, da forte migrazione interna e dagli squilibri territoriali che questo paese ha, che hanno poco a che fare con la spontaneità del mercato e con lo spirito imprenditoriale dei veneti e degli emiliani.
Sì, peraltro, diciamo, sempre relativamente alla questione della sanità, cioè nella giornata di oggi e di ieri, diversi quotidiani del Regno Unito riportano grandi scioperi nel comparto sanitario, appunto, britannico, scioperi legati a un attacco forte che c'è stato alle retribuzioni all'interno del National Health Service, che è il servizio sanitario nazionale del Regno Unito, un sistema che per certi versi è molto simile a quello italiano, perché è un sistema, appunto, sanitario nazionale pubblico. Anche qui, diciamo, anche lì, esattamente come in Italia, è sotto attacco, sotto i colpi, appunto, della privatizzazione della sanità e di questa retorica per cui una sanità privata, non gestita in maniera centralizzata dallo Stato, sarebbe più efficiente. Noi, diciamo, siamo in qualche modo il nostro paese la dimostrazione evidente, insomma, che così non è, e perché per quanto, diciamo, poi è pieno di buchi e di questioni da risolvere, il sistema sanitario nazionale è comunque una ricchezza e un primo, diciamo, passo verso una sanità gratuita, umanizzata e universale per tutti e per tutte. Per chi fosse interessato o interessata, vi invitiamo a leggere, appunto, le testate britanniche, perché nella giornata, appunto, sulle pagine dei quotidiani di oggi c'è molto spazio dato a questi scioperi, e anche con un attacco, insomma, anche al nuovo governo dei conservatori, che starebbe gestendo la situazione in maniera abbastanza paradossale, governo che peraltro non gode di particolare consenso all'interno del Regno Unito, perché i sondaggi danno i laburisti avanti anche di parecchi punti. Torniamo però alle questioni nostrane, torniamo in particolare alla Regione Lazio, parliamo anche di sanità, perché su pagina 9 del Messaggero c'è una lunga intervista a Francesco Rocca. Per ascoltatori e ascoltatrici che non lo conoscessero, Francesco Rocca è l'ex presidente della Croce Rossa Italiana, nonché ex fronte della gioventù, e anche, a quanto pare, come appunto risulta dai giornali di oggi, avere anche un passato da spacciatore in strada. Comunque, al di là di questi, diciamo, di queste note di colore, Francesco Rocca è il nuovo candidato della compagine di centrodestra per la Regione Lazio. C'è una lunga intervista a pagina 9 del Messaggero proprio a Francesco Rocca. Quest'oggi il candidato governatore del centrodestra: rifiuti, trasporti e sanità, rivoluzione per il Lazio, primi obiettivi, Giubileo ed Expo per ridare a Roma la sua centralità in Italia e nel mondo. Francesco Rocca: alla fine c'è stata la convergenza di tutto il centrodestra sul suo nome. Come se la spiega? Rocca risponde: la mia esperienza alla guida della Croce Rossa Internazionale credo abbia pesato sulla scelta, un ruolo di mediazione e di soluzione pratica dei problemi. I miei colleghi della Croce Rossa stanno continuando a lavorare, lo fanno con estrema capacità, quanto a me mi è capitato di trattare con leader importanti del mondo e ho imparato sul campo il valore del dialogo. Su quando presenterà il suo programma, già ci stiamo lavorando e subito dopo Natale lo presenteremo. Grava su Roma e sul Lazio, appunto, un grave pericolo, che è quello dell'autonomia, come dicevamo poco fa. Rocca risponde che è un progetto ancora nella fase preliminare, bisognerà vedere come sarà calibrata questa autonomia differenziata. Il principio dell'unità del paese è intoccabile, così come quello dei livelli essenziali di assistenza nella sanità e in tutti gli altri servizi dei cittadini. Va detto, diciamo, aggiungendo a quanto dice Rocca, che effettivamente anche i governatori di destra delle regioni del centro-sud, pensiamo ad esempio all'Abruzzo, ma anche alla Calabria, nonché lo stesso ministro per il Sud Musumeci, non sono propriamente favorevoli a questa misura bandiera di Calderoli, del ministro delle autonomie, che spinge ovviamente la linea della Lega per accelerare, premere l'acceleratore su questa misura. Rocca ovviamente tiene una posizione equilibrata, dicendo che questa misura andrà rivista, che andrà ricalibrata. In ogni caso, appunto, la questione è che attraverso questa riforma verranno fatte passare sicuramente delle questioni che senza dubbio andranno a peggiorare i livelli di assistenza e che porteranno sempre più verso una privatizzazione del comparto sanitario. Il giornalista del Messaggero chiede a Rocca se non crede che Roma appunto vada potenziata e non impoverita e sminuita. Ovviamente Rocca risponde l'esatto contrario: per me vedere la capitale così allo sbando è motivo di dolore, non me lo ha detto il medico di accettare la candidatura, e questo, diciamo, siamo d'accordo con Rocca. È una scelta consapevole per governare la complessità di quella che è la regione più importante d'Italia, la città guida della nazione. Anche lui, come la Meloni, utilizza questo termine della nazione, che fa, insomma, che nonostante sembri un termine neutro, in realtà è estremamente significativo. Giubileo e Expo sono grandi occasioni, dobbiamo remare tutti insieme per far vincere la candidatura di Roma, di cui beneficerà tutto il Lazio, all'Expo nel 2030 e prima di quello l'anno santo del 2025. Nel Giubileo Roma, oltre a confermarsi il tempio della cristianità, deve tornare a essere una città accogliente a misura d'uomo. Ci sono poi alcune dichiarazioni molto meno interessanti. Il tecnico della sanità, anche il suo competitor, l'ex assessore D'Amato, peraltro ha detto appunto che Rocca ha portato il primo grande attacco al suo avversario proprio sulla sanità, che non è propriamente, diciamo, almeno per quanto riguarda il mainstream, un terreno facile su cui sfidare D'Amato, perché al secolo D'Amato passa come il politico che ha gestito al meglio la pandemia e le vaccinazioni. Noi ovviamente sappiamo, e da questi microfoni l'abbiamo detto tante volte, che in realtà è stato responsabile di privatizzazioni e di scempi nella sanità laziale, di chiusura di servizi territoriali e di mancanza di dialogo con i territori. Quindi sicuramente per noi la questione di D'Amato è più legata a questi aspetti. In ogni caso, Rocca si dice non intimorito dallo sfidare l'ex assessore alla sanità della Regione Lazio proprio sul suo terreno preferito, che è quello della gestione del comparto sanitario. Francesco Rocca chiude affermando che la Meloni sarà, diciamo, coinvolta in maniera marginale nella sua campagna elettorale, perché impegnata in questioni legate alla presidenza del Consiglio.
E andando sulla cronaca di Roma, ritorniamo alla Repubblica, pagina 6, Mamiani sospesi in 230 dopo l'occupazione, più giorni ai più attivi. La decisione dell'istituto di Prati, la preside, i genitori sanno che esiste un regolamento che prevede sanzioni per un atto illegale. Circa 230 studenti e studentesse sono stati sospesi per l'occupazione di liceo Mamiani, durata 10 giorni dall'8 al 18 novembre. A stabilirlo sono i singoli consigli di classe, dopo che i giovani era stato chiesto di autodenunciarsi. Alunni invece erano stati visti dai docenti, che li hanno riconosciuti. Gli studenti nei giorni scorsi hanno anche dovuto spiegare con che frequenza e modalità avessero partecipato alla mobilitazione, se partecipando quotidianamente all'organizzazione delle attività o andando a scuola solo per seguire un corso o due. Poi i consigli hanno deliberato. Alla fine i sospesi sono stati 230, un numero giudicato clamoroso da una parte delle famiglie, ma che secondo fonti interne sarebbe giudicato anche da un'occupazione durata più giorni rispetto alle volte precedenti e quindi più partecipata. Due anni fa i sospesi erano stati circa 70. I genitori, ribatte la dirigente, sono al corrente della presenza di un regolamento di disciplina che prevede sanzioni per l'occupazione, che è un atto illegale e che costringe studenti, studentesse, docenti e personale a non poter entrare a scuola. In più ci sono stati dei danni, che stando ai preventivi di spesa contenuti nella relazione firmata dalla preside, ammontano a circa 9.600 euro. Oltre 1.700 sono stati utilizzati per la riparazione dei macchinari del bar, delle attrezzature del caffè al banco frigo, circa 2.500 per la tinteggiatura di alcuni muri, poi per riparare i materiali della palestra e poi per la pulizia dei locali, a cura del personale scolastico. I giorni di sospensione stabiliti non sono uguali per tutti, arrivano fino a 4 per le sanzioni più pesanti, cioè per coloro che hanno dichiarato di aver partecipato in maniera più attiva all'occupazione. Dei 4 giorni, uno solo è senza frequenza. Gli altri invece sono con obbligo di frequenza, una sanzione giudicata dal liceo più simbolica che punitiva, come è stata invece per gli anni precedenti, dove le sospensioni hanno previsto lo stop forzato delle lezioni per più giovani. Al liceo scientifico Aur, vicino al Colosseo, dove l'occupazione è finita nei giorni scorsi, l'attività didattica è stata sospesa a causa della compromissione dell'impianto di sicurezza antincendio da parte degli occupanti. Si legge sulla home page del sito dell'istituto. Oggi i tecnici di Città Metropolitana ripristineranno il sistema, ma anche in questo caso si prevede un conto piuttosto salato di quanto lo si saprà nei prossimi giorni. In mattinata studenti e studentesse del liceo classico Plauto a Tor de' Cenci protesteranno per avere una succursale in via Renzini 48 a Spinaceto e non all'Eur, che è dove ci vogliono spostare. Quindi questo, diciamo, era diciamo una notizia abbastanza eclatante della cronaca di Roma, della Repubblica, che vede appunto l'ennesima operazione di repressione da parte appunto dello Stato nei confronti di studenti e studentesse, prima appunto universitari nello scorso ottobre, adesso ovviamente dopo le numerose occupazioni liceali, appunto anche nel, diciamo, studenti liceali. E diciamo che è eclatante anche il modo in cui lo Stato e quindi le istituzioni rispondono alle proposte degli studenti che lo scorso 18 novembre avevano deciso, insomma, di lasciare la scuola, seguendo tra l'altro anche gli accordi, insomma, presi, quindi non andando ad oltranza, ma sperando e avendo un atteggiamento anche abbastanza propositivo, come possiamo leggere anche dai vari comunicati lasciati insomma nei social network e in rete, per una didattica alternativa più orizzontale. E questa è stata la risposta, insomma, della preside e delle autorità, che quindi hanno proceduto a gli ennesimi episodi appunto di punizioni che rappresentano non uno scopo appunto educativo, ma appunto semplicemente quello di bandire e, come anche per riprendere sempre le parole di Valditara, umiliare, no? gli studenti a seguito di quelli che sarebbero appunto degli atti ingiusti, appunto illegali tecnicamente, insomma, dalle loro parole. Tra l'altro, una cosa che mi sento di aggiungere è che il più delle volte non è neanche vero la stima di quelli che sono i veri e propri danni, e molte volte appunto la volontà di denuncia o le richieste di autodenunciarsi da parte del dirigente o della dirigente nei confronti degli studenti diciamo si basa per lo più su rapporti interpersonali. Infatti molte volte, insomma, questa volontà di denuncia parte da piccoli o medi screzi che diciamo i dirigenti hanno con appunto i singoli studenti, e questa è la cosa appunto più grave, ecco, che tutto parte da una base personalistica, ultrapersonalistica.
Sì, assolutamente. Poi ovviamente manca sempre l'attenzione totale a quali sono le motivazioni per cui le occupazioni vengono fatte, quali sono i temi che vengono portati al centro, tra cui peraltro c'è anche molto spesso quello degli edifici scolastici e della ristrutturazione, edifici scolastici che spesso cascano sulla testa di studenti e studentesse. Questo dibattito ovviamente manca non solo nelle parole dei presidi, che ormai sono dei veri e propri amministratori delegati delle scuole, ma manca anche e soprattutto sulle pagine dei giornali, come ovviamente il Messaggero, che non manca di mettere l'accento sul degrado e sui presunti danni appunto che queste occupazioni portano alle scuole. Quello che sta succedendo al Mamiani sicuramente è qualcosa di più grave rispetto alla media, con centinaia di studenti e studentesse coinvolte, con una preside che si è particolarmente accanita, però insomma si inserisce un po' all'interno di una retorica e di una metodologia che purtroppo conosciamo molto bene e che si inserisce appunto nell'interno della concezione molto più aziendalistica della scuola rispetto alla sua invece funzione educativa. Quando sono le 9:47 minuti primi, noi a questo punto dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa ci avviamo verso la chiusura della rassegna stampa di oggi, ci andiamo a sentire un breve stacco musicale prima di passare alle battute conclusive.
Set is breaking down on a camel's back. it all out on your stride. It is kicking, falling down.
Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair to hit it. Watch the way I navigate.
E 50, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Lo facciamo purtroppo per dare una notizia non, cioè, insomma, una notizia non piacevole, perché purtroppo è venuta a mancare la madre di una compagna della, di questa, diciamo, che per tanto tempo ha fatto parte della redazione di questa radio e che ha parlato tante volte da questi microfoni. Una compagna che faceva anche parte, meglio, questa la persona è venuta a mancare, era una compagna che faceva parte del collettivo di Madri per Roma Città Aperta, che questa mattina ha scritto un post sui social: ciao Lina, compagna nostra, cittadina del mondo, compagna di tante lotte, averti avuto con noi è stato un privilegio, ti salutiamo con immenso dolore e infinito amore, sarai per sempre al nostro fianco, chi accompagna non muore mai, ciao Lina nostra. Questo, diciamo, l'abbraccio che viene dato dalle Madri per Roma Città Aperta a Lina e appunto alla compagna di questa radio che è stata colpita da questo lutto. Noi ci uniamo a questo abbraccio virtuale nei confronti della compagna della redazione, e anche noi, insomma, diamo questo abbraccio a Lina, alla sua famiglia, e riportiamo anche da questi microfoni un abbraccio, insomma, solidale e di complicità per questo lutto che l'ha colpita. Chiudiamo questa rassegna stampa anche con un po' di notizie. Innanzitutto i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare, in via dei voci 56. La nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito è www.ondarossa.info. Sul sito trovate tutte le informazioni podcast di questa radio, tra cui a breve troverete anche il podcast della rassegna stampa di oggi. Trovate anche i modi per sostenere la radio, potete farlo attraverso il consueto conto corrente postale 6180 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Oltre a ciò troverete anche tutte le altre notizie relative a Radio Onda Rossa, le news, i podcast. Troverete ovviamente anche le modalità per acquistare Scarcerando 2023, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, che è uscita ormai già da diverse settimane. La trovate qui in via dei Volci 56 in redazione, oppure sul sito c'è la lista di centri sociali e librerie della città in cui potete acquistarla. Vi ricordiamo che per ogni copia acquistata una verrà inviata gratuitamente in carcere a un detenuto o una detenuta. Vi ricordiamo anche che questo fine settimana, il 23 dicembre, ci sarà alle ore 15 a Via Renula, ci sarà un presidio in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis. Nello stesso giorno, alle ore 18, ci sarà una tombolata a sostegno di Radio Onda Rossa. L'appuntamento è in via Mazzanti Alessio, continuo a non riuscire a leggere bene questo indirizzo. Comunque alla Certosa, sul sito della radio trovate tutte le informazioni necessarie. Vi ricordiamo infine, e lo faremo anche con uno spottino a breve, il presidio del 31 dicembre sotto al carcere di Re Bibbia. Lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte anche durante questa rassegna, è sempre importante, è sempre molto importante partecipare a questo presidio. Quest'anno ha veramente una importanza ulteriore per quello che sta succedendo ad Alfredo, in generale per quello che è accaduto in questo anno, in questi anni, in questi ultimi anni nelle carceri italiane, tra suicidi, torture e violenze di vario genere. Appuntamento il 31 dicembre alle ore 10 all'angolo fra via Bartolo Longo e via Raffaele Maglietti. Il palinsesto di oggi continua, purtroppo non ci sarà il redazionale, manderemo qualche replica dei giorni scorsi per quanto riguarda il redazionale di oggi delle 10. Ci sarà però invece un redazionale questo pomeriggio a partire dalle ore 18, parleremo di Palestina e in particolare parleremo di Gaza, perché sono a Roma, c'è una delegazione di donne da Gaza che proprio nella giornata di ieri ha effettuato un'audizione in Senato sulla situazione di Gaza nell'ambito di un progetto appunto di collaborazione con le donne della striscia. Si parlerà anche di 41 bis ad Alfredo Cospito, andremo ad approfondire le motivazioni della sentenza che ha respinto l'istanza di per togliere Alfredo dal 41 bis. Approfondiremo con l'avvocato di Alfredo e con altre corrispondenze a partire dalle 18. L'appuntamento è sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda la rassegna di oggi è tutto, quando sono le 9.55 minuti primi, questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale.
Grazie mille a tutte e tutti e buona giornata.
Ciao.
Hai seminato lo scompiglio nelle tombole in famiglia?
Nessun parente vuol più giocare a 7 e mezzo.